Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
Serviremo per sempre il Signore nostro Dio.
E lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi, si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.
Serviremo per sempre il Signore nostro Dio.
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi.
Serviremo per sempre il Signore nostro Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza, e se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove prima, è lo Spirito che dà la vita». La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra di voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana in questa settima domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Questa parola è troppo dura. Volete andarvene anche voi? Sono due espressioni che noi troviamo nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Chi può ascoltarla questa parola? Duro è, secondo così la modalità biblica di utilizzare questo aggettivo, di interpretarlo, duro significa anche sclerotico, duro come una pietra, e nei Vangeli è abitualmente adoperato per descrivere il cuore dell'ascoltatore, il cuore duro, cuore indurito, che non comprende. Qui questo aggettivo è utilizzato anche collegato a tutto il discorso che Gesù tiene. Non riguarda soltanto l'aspetto soggettivo della persona che accoglie, ma è proprio il discorso stesso che viene definito duro. Da parte di chi? Da parte di coloro che avevano all'inizio creduto nel suo nome. Perché si esprimono così i discepoli che avevano creduto in lui? Perché Gesù, qualche versetto prima lo si racconta, siamo nel capitolo 6 di Giovanni, dove Gesù descrive non l'istituzione dell'Eucaristia, ma tiene quel lungo discorso nella sinagoga di Cafarnao, dove parla del pane disceso dal cielo, lui è il pane disceso dal cielo, chi non mangia la sua carne e non beve il suo sangue non può avere, possedere, godere della vita eterna. Questo discorso è troppo duro perché sembra, accolto alla lettera, sembra che Gesù pretenda di dare da mangiare il suo corpo agli altri, cioè gli altri dovrebbero diventare cannibali, cioè gli ascoltatori di Gesù, che erano ebrei contemporanei, capiscono meglio di noi tutte le pieghe che tra un versetto e l'altro, tra una parola e l'altra, che sono dentro il messaggio di Gesù. Quindi interpretano dal punto di vista carnale, dal punto di vista umano, secondo la logica umana, questo mangiare la carne e bere il suo sangue. Cioè Gesù utilizza dei termini che danno possibilità di una interpretazione di questo tipo. Ma Gesù poi dentro questo discorso dice: ma voi ragionate secondo la carne, non secondo lo spirito, e quando vedrete il figlio dell'uomo salire e scendere, cosa penserete allora? Non vi ho detto ancora niente, non vi ho ancora rivelato niente del mio mistero. È chiaro che Gesù sta parlando sì del suo corpo in modo concreto, del suo sangue in modo concreto, ma di un corpo e sangue segnati dalla risurrezione, cioè il dopo che Gesù ha assunto un corpo spiritualizzato, anche se di vera carne, di vero sangue, è la persona di Gesù che si dà da mangiare con tutto se stesso. E noi celebriamo l'Eucaristia, e tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia siamo invitati a mangiare di questo suo corpo e a bere di questo suo sangue, che però non è il corpo del Gesù di Nazaret, nel sangue di Gesù di Nazaret, ma è il sangue del Signore Gesù morto e risorto. È comunque una comunione con Lui che il Signore comanda in questo brano del Vangelo. E reagiscono, i discepoli reagiscono in modo determinato, fermo. Alcuni se ne andarono e Gesù invita gli apostoli in interrogo: volete andarvene anche voi? Cioè, rincara la dose, non è disposto a rinunciare a niente di quello che lui ha detto. E allora questo discorso rimane duro, sì, ma se noi lo accogliamo e lo interpretiamo con la luce dello Spirito Santo, con la luce che scaturisce dalla risurrezione, allora diventa più comprensibile.
Il testo del Vangelo che abbiamo letto è del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, la parte finale, e anche la parte conclusiva del lungo discorso eucaristico che Gesù tiene appunto nella sinagoga di Cafarnao. È il discorso cui è dedicato la gran parte appunto del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. E è un discorso che suscita negli ascoltatori una crisi di fronte a questa rivelazione di Gesù che non riescono a capire. Come ha già ricordato padre Gianni, gli ascoltatori dicono: questa parola è dura, questo discorso è duro, chi può ascoltarlo? E certo è comprensibile questo atteggiamento. Gesù ha pronunciato un discorso strano, complicato, difficile da capire agli occhi e alle orecchie degli ascoltatori. Ha parlato di sé come il pane disceso dal cielo, ha invitato gli ascoltatori a mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Ecco, era un discorso che poteva essere frainteso. E allora c'è questo momento di crisi. Sembra proprio che anche storicamente nella vicenda di Gesù ci sia stata una prima fase in cui aveva un grosso seguito anche di persone, di discepoli, queste grandi folle che camminavano con lui. E poi sembra che invece ci sia un momento in cui questa popolarità è andata un po' in crisi, allora da lì in poi Gesù si concentra soprattutto sulla cura dei suoi, in questa seconda parte. Ecco, probabilmente questo episodio di Giovanni rende un po' testimonianza di questa frattura, di questo momento particolare della vicenda di Gesù. Però non tutti si sono tirati indietro. Gesù dice agli apostoli: volete andarvene anche voi? E allora è bello vedere, no, qual è la risposta che dice Simon Pietro e che in fondo rappresenta la risposta di tutto il gruppo degli apostoli, di quel piccolo gruppo che rimase con lui fino alla fine. Dice: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Signore, da chi andremo? È una frase che deve farci riflettere, perché è una frase che dovremmo ripeterci anche noi, no? Certo, i momenti di crisi di fronte all'esperienza cristiana penso che facciano parte di qualunque vita di fede. Non c'è esperienza di fede che non è segnata talvolta dalla crisi, anzi, una fede vera vissuta non può non essere esposta a questa crisi. Se non fosse così, viene il sospetto che sia un sentimento superficiale, insomma, un buon sentimento che non viene mai messo alla prova dei fatti e per cui, insomma, se ne va tranquillamente senza grossi scossoni. La crisi fa parte della vita di fede, ma credo che anche noi possiamo dirci queste parole: Signore, da chi andremo? Cioè, al di fuori di questo, al di là di questo, oltre a questo, che cosa c'è? No? Chi altri può offrire una speranza, un motivo per vivere, una dimensione che dia un senso al nostro essere uomini, prescindendo dal Signore? Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E poi dice Simon Pietro: noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ed è interessante notare come sono messi in sequenza questi verbi, perché noi possiamo pensare che in realtà il percorso logico sia quello opposto, no? Prima conosco e poi credo. Quindi prima conosco il Signore, capisco, approfondisco e in base a questo poi credo. Invece non è così, perché il rapporto parte proprio dalla fede. È come dire che tu conosci e capisci la bellezza e la ragionevolezza di una cosa quando in quella cosa hai fiducia e provi a viverla e rischi di viverla. Cioè, la fede non è una conseguenza immediata di una conoscenza razionale, ma è prima appunto un atto di affidamento e un'esperienza di vita, e da questo atto di affidamento e da questa esperienza di vita poi nasce la comprensione. Allora si capisce, si intuisce, si conosce che ciò che si è già cominciato a vivere vale la pena di essere vissuto. Una volta ho sentito un paragone interessante che diceva: è come le vetrate di una cattedrale, no? Se tu pretendi di vedere dall'esterno ti sembrano dei pezzi di vetro scuro e allora dici: non c'è nulla di interessante da vedere qui. Solo se accetti prima di entrare, no? Allora vedi la bellezza delle vetrate perché sono illuminate dalla luce del sole, però prima devi avere il coraggio, devi prendere la decisione di entrare, di lasciarti coinvolgere, di metterti in gioco. Ecco allora che gli apostoli, Simon Pietro, che dà voce a tutti gli apostoli, sono un po' gli apripista, no? della nostra esperienza di fede e dell'atteggiamento che dobbiamo avere anche noi di fronte a questa proposta, a questa dimensione della vita.
Oh, beviamo il sangue di Gesù.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana a commentare la liturgia della parola di questa settima domenica dopo Pentecoste. Siamo stati proiettati dentro, così tramite il Vangelo, dentro il discorso che Gesù tiene alla sinagoga di Cafarno circa il pane disceso dal cielo. E siamo alla conclusione, almeno il Vangelo odierno riporta quei versetti conclusivi del discorso di Gesù Cristo, un discorso che implica una scelta di fede, una presa di posizione. Così come Giosuè, siamo alla prima lettura che non abbiamo letto, ma Giosuè porta il popolo di Israele a Sichem, una località della Palestina, di scegliere da che parte stare. Lì chiede: ma che cosa decidete di fare oggi? Sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei. E così anche noi, di fronte a questi discorsi di Gesù apparentemente duri e incomprensibili, impegnativi sempre, è come se noi venissimo proiettati dentro una decisione. È come se Gesù ci interrogasse, non come Giosuè, ma in un altro modo: ma volete andarvene anche voi, oppure mi credete? Oppure entrate in una logica di fede? Perché soltanto dentro una logica di fede il discorso di Gesù tiene. E forse importa anche capire le ragioni del fallimento di Gesù. Non dico da parte della folla, che l'aveva seguito con entusiasmo, anche perché si era illusa di aver individuato in Gesù un re a buon mercato, che dispensava pane a gratis. Ma potremmo chiederci quali sono le ragioni di questo fallimento di Gesù nei confronti dei suoi discepoli, di coloro che avevano ascoltato la sua parola e che avevano creduto in lui, e che si esprimono così, arrivano a dire così: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Non siamo in grado di ascoltarla. E questo atteggiamento, questa reazione da parte dei discepoli spiazza un po' Gesù, anche perché dopo aver intuito le loro perplessità non si tira indietro, non ritira il suo discorso, come avevo detto all'inizio, ma riconferma e ribadisce tutto quello che lui aveva detto, cioè è disposto a ricominciare da capo. Interroga i discepoli, chiede: ma volete andarvene anche voi? Cioè, io non sono disposto a rinunciare a niente di quello che ho detto, perché è fondamentale, è essenziale, è il progetto del Padre, rendere l'uomo, la donna, partecipi della natura divina, far diventare l'umanità una sola famiglia, una famiglia trinitaria, attraverso il segno, il gesto, il dono dell'Eucaristia, del pane e del vino, che anticipa il banchetto del cielo. E allora Gesù continua: forse anche voi volete andarvene. Si usa il verbo andare. È un verbo che esprime forza e esprime dinamicità, che dice e dà un'immagine viva, attiva, non certo debole, della fede, di quello che è e deve essere la fede secondo il nostro Dio. Un continuo andare, camminare, partire, ripartire, come Abramo, Abramo partì, è stato così sempre per il popolo ebraico. Mosè è partito e per 40 anni camminarono nel deserto. Ecco, anche Gesù poi passa dalla piccola cittadina o borgo di Nazareth in un lungo cammino che lo porterà alla città santa, dove si realizzerà, consumerà l'evento della nostra salvezza, morte e resurrezione. Signore, da chi andremo? Tue parole di vita eterna. È una fede intesa come un andare anzitutto dietro a Gesù, cioè non è semplicemente un'adesione, accoglienza di verità, di principi più o meno astratti che hanno una loro importanza, ma che non esprimono bene il senso della discepolanza, dell'andare dietro, cioè di camminare passo dopo passo dietro a Gesù Cristo. E questo lo si evidenzia, lo si ritrova quando viene descritta la decisione dei discepoli, i quali non volevano, si dice, non andavano più con lui. Cioè bisogna o andare con lui, camminare dietro lui, fede in lui, fiducia, abbandono, oppure non andavano più con lui, cioè non andavano più con lui. A volte ci si chiede come può capitare un fatto di questo genere, dopo aver lasciato tutto, perché alcuni forse avevano lasciato tutto, non soltanto gli apostoli, ma anche alcuni discepoli che avevano creduto in lui. Com'è possibile che a una persona tu dica io ti amo, ti voglio bene per sempre, poi la si pianti in asso, ci si gira a 180 gradi su se stessi e si ritorna dentro le proprie logiche. Chi dice ti seguirò ovunque tu vada, mentre la testa forse altrove, è una parola inutile che non ha una corrispondenza con la realtà. Quante volte noi promettiamo cose grandi, ma le promettiamo un po' fuori di testa. Pronunciamo certe parole in modo troppo leggero. Si tratta di avere fede o non avere fede. Da questo si misura poi la nostra fede, se concretamente camminiamo passo dopo passo dietro a Gesù.
Nella liturgia spesso la prima lettura dell'Antico Testamento e il Vangelo sono legati, cioè trattano, richiamano, mettono in evidenza lo stesso tema. E allora abbiamo visto che nel Vangelo Gesù pone i suoi discepoli di fronte a una scelta, no? Volete andarvene anche voi? E i discepoli scelgono di stare con Gesù. E nella prima lettura tratta dall'Antico Testamento, dal libro di Giosuè, anche qui abbiamo il popolo posto di fronte a una scelta. È il famoso episodio della assemblea di Sichem. Vediamo qualche brano di questa lettura che ci richiama proprio al tema continuo della scelta, del rinnovare la fedeltà. Ci dice che Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Scegliete oggi chi volete servire. Se volete servire gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa invece serviremo il Signore». Allora il popolo, tutto coralmente, ribadisce la sua fedeltà a Dio. No? Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, perché il Signore nostro Dio ci ha fatto salire noi i nostri padri dalla terra d'Egitto», eccetera, eccetera, e ricordano tutti i benefici e i prodigi che Dio aveva compiuto per il suo popolo. Perciò concludono: «Anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Allora, Giosuè raccoglie questa decisione solenne del popolo e la concretizza, dice: allora se avete fatto questa scelta eliminate da voi tutti gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, rivolgete il vostro cuore al Signore Dio di Israele, cioè chiede una vera conversione, non solo una promessa fatta a parole. E poi pone un segno che deve restare di monito e di ricordo per il popolo. Prese, dice la scrittura, una grande pietra che era lì sul posto, la rizzò lì sotto la quercia e disse a tutto il popolo: «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché ha sentito tutte le vostre parole essa servirà quindi di testimonianza per voi perché non rinneghiate il vostro Dio. Ecco, tutte le generazioni successive, vedendo quella pietra, avrebbero ricordato, no, che lì i loro padri giurarono fedeltà al Signore, quella pietra aveva sentito le loro parole ed è un monito, una testimonianza per le generazioni future. Ecco un episodio noto dell'Antico Testamento che ci dice che cosa? Ci dice che la fedeltà alle promesse, anche di fronte a tutti i benefici che il Signore ha fatto, la fedeltà alle promesse può sempre venire meno, perché le difficoltà di ogni giorno possono ridurre, mettere in crisi l'adesione alla fedeltà con il Signore. Nel caso di Israele, le culture dei popoli intorno, vivaci e promettenti, che offrivano forse delle religioni più facili, delle esperienze di fede più a portata di mano, più appetibili, no? Più semplici rispetto alla fede esigente nel Dio di Israele. Quindi ecco, le culture intorno influenzavano in modo continuo e spingevano il popolo verso altri riferimenti. La quotidianità stanca e mette in crisi una fedeltà coerente. Ecco che allora c'è bisogno di rinnovare periodicamente questa scelta di fedeltà. Prima di queste grandi scelte, Giosuè ritiene necessario proprio rinnovare. Ecco, e per farlo, noi non l'abbiamo letto perché non c'è nel brano, ma c'è prima, nei versetti subito precedenti che non sono nella lettura, che cosa fa? Ricorda al popolo tutto quello che il Signore ha fatto per lui. Espone la storia del popolo e gli ricorda tutti i benefici, come erano schiavi in Egitto, poi la vicenda nel deserto, l'acqua, la manna, l'ingresso nella terra promessa. Come dire, il Signore che ha fatto tutto questo per voi, non dimenticate, no? Non dimenticate da dove siete, non dimenticate qual è la vostra origine, non dimenticate qual è la vostra storia, non dimenticate che è il Signore che vi ha costituiti come popolo. Ecco, quindi questo brano ci dice, ci racconta come anche nella storia di Israele ci siano stati questi momenti di difficoltà e di crisi di fedeltà. Si erano infiltrate pratiche di culto idolatrico, Israele si era rivolto spesso verso altre divinità che Giosuè vuole eliminare. Ma appunto è necessario periodicamente rinnovare, riprendere in mano le file della propria vita, come Israele prese in mano le file della propria storia più e più volte, perché sappiamo che poi ci fu la crisi della deportazione in Babilonia e poi ancora, se leggiamo la storia di Israele, è tutto una storia di alti e bassi in cui la fedeltà al Signore viene continuamente messa in discussione e poi viene recuperata, perché Israele sente che lì è la propria forza, la propria origine, la propria identità di popolo, e c'è sempre questo atteggiamento di Dio che pazientemente ridà al popolo l'occasione di ritornare a Lui. Ecco un po' la storia di tutti noi, di qualunque esperienza di fede, che deve essere periodicamente rinnovata, bisogna periodicamente rinnovare le nostre decisioni affidandosi in questo alla misericordia e anche alla grazia di Dio che ci rende capaci di portare a termine quegli impegni che noi magari con le nostre forze da soli non saremmo in grado di portare.
Ritorniamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana per terminare il commento alla liturgia della parola di questa settima domenica dopo Pentecoste. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Volete andarvene anche voi? Questo linguaggio è duro. Sono espressioni che troviamo in questo brano di Giovanni che ci interpellano, perché anche noi abbiamo deciso di seguire il Signore. Più volte nella vita anche noi siamo stati richiamati a scegliere e a riscegliere Gesù Cristo. E quindi adesso, attraverso questa parola del Signore, di questa domenica, veniamo richiamati a riscegliere il Signore. Innanzitutto a fare un punto, una verifica sul nostro camminare dietro a Lui. Cioè noi veramente lo seguiamo, amiamo la sua persona, amiamo la sua parola, tentiamo di camminare dietro a Lui, oppure ci siamo adagiati tranquillamente nel nostro tram tram in una situazione di compromesso tra quella che è la logica del mondo e quelle che sono le esigenze della sequela. A che punto siamo? Questa parola è ancora dura per noi? Perché se non è dura, di fatto è sempre impegnativa, vuol dire che non la stiamo vivendo, che l'abbiamo relegata in un angolino, che l'abbiamo un po' dimenticata, che abbiamo annacquato il senso di questa parola, il sale che è dentro la parola di Dio. Abbiamo disciolto dentro un'acqua, l'acqua della logica del mondo. Allora ci chiediamo, prima domanda, per noi questa parola è ancora dura, nel senso che ci coinvolge e risulta essere impegnativa, che noi accogliamo questa parola seguendo, poi andando dietro nuovamente a Gesù Cristo, qualora l'avessimo un po' dimenticato, avendo magari intrapreso strade diverse. Ecco, con questo interrogativo noi ci lasciamo, vi auguriamo una buona domenica del Signore e nel Signore, da parte di Padre Gianni
e di Marco.